Ciao a tutti e benvenuti. Oggi a Quattro Chiacchiere è tornato a trovarci un amico, il campione di sci Max Blardone, che tra le mille gare ha al suo attivo come atleta anche tre Olimpiadi invernali e a cui ho chiesto un commento sulle Olimpiadi di Pechino 2022. Ciao Max, grazie per essere qui con noi. Raccontami tutto.
Beh, già le Olimpiadi in sé è un grande evento, perché comunque è la cosa più importante, no? per tanti sportivi, per tante discipline, e quindi è una cosa che prepari per tanti anni, e poi quando arrivi al momento clou è tutto molto pressante, e pressante perché soprattutto dopo diciamo così, dalle Olimpiadi del 2002 di Salt Lake City, quindi dopo l'attacco delle Torri Gemelle e quant'altro, lì c'è stato proprio un cambio radicale di quello che è stata l'impostazione di questo evento, quindi molti controlli, molto sotto torchio, ecco, anche soprattutto gli atleti, lo staff, questo dal mio punto di vista un po' eccessivo, ecco. Adesso in queste ultime edizioni si è messo di mezzo anche il Covid, e quindi puoi immaginare che insomma, che difficoltà nell'affrontare la vita quotidiana, al di là dell'evento, al di là della gara, delle proprie gare, ma proprio l'approccio giornaliero, quando sono alla sveglia, il fatto già di andare subito sotto stress, e questi controlli, e questi tamponi, e ogni giorno dei tamponi, ma poi che lascia un po' il tempo che trovano, dico la verità, perché comunque in teoria dovrebbe esserci una bolla rossa, chiamiamola così. Al di là di questo, chi è riuscito fino adesso a tenere le cose più sotto controllo, viverla un po' più come un momento diverso rispetto alla Coppa del Mondo, seppur importante, forse più importante della vita, ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza e si è visto. È un Kilde nello sci alpino molto abituato anche comunque a vivere in giro per il mondo, lontano da casa sempre praticamente, perché lui, essendo norvegese, ritorna pochissimo a casa. E forse quelli, diciamo, più bravi ad adattarsi a queste situazioni sono appunto stati gli scandinavi, piuttosto che anche gli statunitensi, canadesi. Atleti che arrivano da lontano, che sono abituati a stare in giro per il mondo.
Tu avevi partecipato senz'altro a Torino, alle Olimpiadi di Torino. Ne hai fatto anche, sì, Salt Lake City?
Io ho fatto 2002 le mie prime Olimpiadi, a Salt Lake City, la seconda stagione di Coppa del Mondo, ho fatto subito da giovanissimo, ho 21 anni.
E bello.
21, poi ho fatto Torino e ho fatto anche Vancouver.
Certo.
E ho fatte tre. Quindi sì, ma bella, bellissima esperienza. Forse la più bella, diciamo, quell'ultima. Beh, la prima è sempre la prima, quindi è particolare, no? Perché è tutto nuovo e quindi è un sogno che si avvera. Però l'ho vissuta da giovane, quindi da giovanissimo, quindi sei un po' anche inesperto, poco magari consigliato, ecco, così, quindi è stato un po' tutto così, no? E poi veramente dall'altra parte del mondo alle prime armi sotto questo aspetto, perché comunque fino a quel giorno avevo viaggiato poco, ecco, diciamo, negli Stati Uniti, e quindi era tutto nuovo, poi già solo col fuso orario, l'adattamento a un sistema diverso, così, poi tutto il mondo è paese, però quando sei lontano e non hai punti di riferimento, cioè, insomma, è tutto un po' stressante, no? Poi anche Torino in casa, quindi ok, era tutto diverso, l'ho vissuta poco, ecco, la Torino, quello che mi dispiace è che ho vissuto poco lo spirito olimpico, perché abitando vicino sono stati proprio molto fuori da quella situazione, e quindi me ne stavo a casa, andavo a Don Bianco a allenarmi, per dire, tranquillo, beato, da solo, in orari impensabili. Ho fatto l'approccio olimpico comunque anche in un'altra località qua vicino, nascosta, però era per riuscire a stare più tranquillo possibile per poi arrivare il giorno della gara. Poi purtroppo il giorno della gara, due giorni prima, ho preso un virus intestinale, quindi ciao, buonanotte, la gara è andata come è andata. E Vancouver no, Vancouver è stata un'altra bella esperienza, perché di nuovo dall'altra parte del mondo, però è venuta la famiglia, allora mia moglie era allora fidanzata, quindi tutto, è stato tutto diverso, ecco. Però diverso e consapevole di quello che stavo per fare, quindi me la sono proprio goduta alla grande.
Ok, invece torniamo in Cina, ma parliamo dei nostri. Vabbè, la Goggia, siamo qui tutti che aspettiamo di capire. Cosa dici, cosa pensi di questa scelta?
Penso che, vabbè, il fatto di non aver gareggiato Super G è una scelta, penso, anche normale, perché questo recupero lampo è forse inaspettato da parte di tutti. Sta tenendo un po' tutti col piatto sospeso, anche perché non è che sia trapelato molto da quello che sono le sue condizioni, anche nelle sue dichiarazioni non è che si è capito molto onestamente qual è il suo stato, diciamo, di, chiamiamolo, di forma, stato attuale, ecco, fisico. Penso che se un atleta decide di affrontare un viaggio del genere, una sfida del genere, andando comunque a fare la gara, cercando di andare a disputare la gara più importante della stagione o della vita, credo che in lei uno spiraglio comunque sia di, diciamo così, di positività ci sia. Questo è quello che penso io, no? Però ho fatto questa analisi. Poi, dall'altra parte, credo anche che, insomma, non sia un atleta che debba per forza gareggiare per dimostrare qualcosa, insomma è campionessa olimpica in carica, ha stravinto tutto e quest'anno sta facendo una bellissima stagione, a parte quelle due cadute brutte che ci sono state in gennaio che l'hanno condizionata, credo che sia un atleta, insomma, che non abbia nulla da dimostrare. Questo è un altro aspetto, secondo me, da tenere in considerazione, e la scelta sarà solo la sua, quella di gareggiare o meno. Vedremo, domani ci sarà la prima prova cronometrata e la prenderà ovviamente con calma, credo, mi auguro, che prenda, insomma, il feeling con la neve e poi deciderà strada facendo.
Hai assistito a qualche gara?
No, ho assistito ai grandi del curling che mi hanno fatto saltare la paura, perché, cioè, l'ho sempre, diciamo, seguito, però sai, con i nostri ritmi, i nostri orari, cioè, ogni tanto devi anche dormire, e quindi non è che, però cioè, mi sono preso talmente bene che ho iniziato a vedere queste sfide, questo avvicinamento alla medaglia, e mi sono sempre più invasato, al punto tale che ho fatto degli orari impensabili per vedermi anche la finale, è stata bellissima, e quindi no, sono contento, perché comunque bisogna dare spazio, secondo me, anche a tutti gli sport. I giochi olimpici non sono solo lo sci alpino, il fondo, il biathlon, il bob, lo scheletro e quant'altro, cioè ci sono anche sport, diciamo, tra virgolette, nuovi, nel senso poco praticati o comunque con poca visibilità anche a livello mediatico, e secondo me è arrivato il momento anche di dare il giusto merito, ecco, a chi se lo merita, e credo che questi ragazzi abbiano regalato una soddisfazione. Questo è quello che mi è rimasto più impresso, ecco, diciamo così. Come poi, vabbè, Pellegrino è fuori un altro coniglio dal cilindro, ma un coniglio dal cilindro da un atleta che sapevamo benissimo che poteva farlo, ecco, perché comunque è un atleta che si allena tantissimo, è spaventoso la metodologia di allenamento che ha Federico, quindi lo conosco personalmente. Quello che mi ha proprio appassionato di lui è il fatto di tenere la testa bassa, come si può dire, allenarsi per raggiungere l'obiettivo, e lui è andato là convinto di poterlo fare. Incredibile la semifinale che ha fatto, una semifinale pazzesca contro un fenomeno come Klebo, che comunque in questo momento sembra imbattibile. Lui è riuscito a stargli attaccato al millimetro e poi si è fatto una finale, cioè, ciao, paura. E quindi questo è quello che mi è piaciuto, diciamo, di più, ecco, quello che mi è rimasto di più da passato. Però poi adesso iniziano tutte le gare di fondo, ci sono i vari chilometri e quant'altro, le varie specialità, quindi ancora lunga, possono portare a casa ancora delle belle, perché possiamo, è bello, no?
Sì.
No, possono loro portare a casa ancora delle belle soddisfazioni, delle belle medaglie, e poi speriamo appunto di riuscire a tirarsi un po' questo medagliere, perché insomma noi dello sci alpino stiamo faticando un po', ecco.
Come mai secondo te?
Ma come mai? Sai, allora, lo sci alpino ci sono molte varianti, cioè infinite. Infinite dalla qualità della neve, dal vento, dai semi che si creano sulla linea di gara, alle pendenze, la qualità, possiamo sbagliare la qualità della neve, e quindi tantissimi fattori, tantissimi imprevisti che cioè, è difficile adattarsi. Non sono scuse, però è un dato di fatto, visto che l'ho sempre fatto. Molte volte ti senti bene tutta la stagione. Non è questo il caso, perché comunque i nostri sono arrivati consapevoli che per raggiungere una medaglia avrebbero dovuto fare un miracolo. E quindi il nostro Paris, ecco, perché gli altri onestamente non avrebbero avuto grandi chance, se non proprio la giornata della vita, però sai, la giornata della vita capitano a pochi. E quindi sai, con un Paris un po' sottotono, non in forma, queste sono le sue dichiarazioni, è arrivato lì su una neve che a lui non piace, perché è una neve molto fine, aggressiva. Aggressiva cosa vuol dire? Quando immagina di sciare non so, su un velluto, non so, su una carta vetra, fine, sai, quella finissima, sì. E sciare su quella sensazione lì. Oh. Lui è abituato a sciare sul ghiaccio che scivola tanto, che comunque dà la possibilità al materiale anche di scivolare o comunque di aggrappare bene. Lì, quando sei attaccato alla neve, devi proprio avere delle doti alla Maier, alla Beat Foyth, che sono molto morbidi sullo sci, poco aggressivi, e quindi non è stato il caso del nostro Paris, ed era l'unico che poteva andare a caccia di medaglie. In Erofer, Massaglia, onestamente, con il livello che hanno in questo momento, cioè, sinceramente non avrebbero potuto ambire chissà che risultato, ecco. E poi è chiaro che parti sempre per vincere,
ovvio,
però bisogna essere anche consapevoli di quello che è il proprio valore attuale, ecco, quello sicuramente.
E ci sono giovani promesse per le prossime Olimpiadi, guardiamo avanti, perché Cortina 2026 è dietro l'angolo.
Sì, il 2026 dietro l'angolo, i giovani ce ne sono, perché i nostri, squadra B, squadra C, qualcuno, insomma, adesso con la Coppa Europa, che è il circuito più alto del nostro livello, insomma, Franzoni, Giovanni, che abbiamo già visto l'anno scorso a Cortina, in gigante e in velocità, credo che stia facendo bene, perché è in testa alla classifica generale di Coppa Europa, è primo nella classifica di specialità in super gigante. Anche lui, insieme a lui, Franzoso, Matteo, che anche lui è terzo in classifica, ci sono i giovani che abbiamo, diciamo così, creato nel progetto di 3 anni fa, stanno dando delle buone risposte. Poi è chiaro che ci vuole un po' di tempo, c'è della vite per dire, Filippo, che è gigante, molto bravo, in Babadia su 2 gare ha fatto 2 qualifiche, partendo col 50, quindi era dai tempi miei che uno partiva col 50 e si qualificava intorno ai primi 20. E facendo bene anche la seconda manche, quindi un altro gigantista sta emergendo. Poi con lui ce ne sono tanti altri, che abbiamo una rosa abbastanza ampia di alto livello, e è chiaro che il buco è stato enorme, e adesso riuscire a risanare questa situazione non è semplice, ci vuole un po' di tempo. E avrebbero potuto, col senno di poi, qualora, se benissimo la polemica che è successa con Marsaglia, il merito ai posti e quant'altro, che non entro in merito perché comunque ne ho fisso per i capelli, che non ho, però sì, avessimo avuto 2 posti in più, o un posto, anche solo un posto in più, sarebbe stato bello come scelta tecnica fare un'esperienza del genere a uno di questi giovani. Perché? Perché alla fine sono quelli che arriveranno a Milano Cortina, quindi credo che come strategia federale sarebbe stata una strategia vincente, perché comunque, non avendo la possibilità oggettiva di portare a casa delle medaglie, in alcune discipline avrei fatto una mossa, diciamo un investimento, sì. Per fare questa, tanto se non hai la possibilità di portare a casa medaglie, è giusto far fare delle esperienze a chi comunque tra 4 anni potrebbe essere quella, per proprio quella persona lì, a portarti a casa gran risultato. Questa è un mio, una mia idea.
Che altri progetti hai in pista? Raccontami.
No, vabbè, ce ne tanti, perché comunque a me adesso ci sta impegnando tanto queste Olimpiadi di notte, e poi la stagione continua con la Coppa del Mondo, ci saranno ancora molte gare. E quindi questo è, diciamo così, il circuito che contraddistingue un po' il nostro sport, dello sci alpino non solo, e fino alle finali di Courchevel, che ci saranno appunto a Méribel Courchevel a metà marzo, e poi la stagione della Coppa del Mondo finisce, ci saranno ancora i campionati nazionali e quant'altro. Quindi poi per il resto, adesso pian pianino, quando il programma si alleggerisce un po', ritornerò anche con i ragazzi miei della nazionale, che adesso comunque stanno gareggiando nei loro circuiti internazionali, e via, che si riprende insomma il giro come al solito, ecco. Poi adesso devo seguire anche un po' mio figlio, perché adesso mio figlio ha iniziato a fare le gare, quindi quando vengo a casa devo iniziare anche il circuito nostro, nella nostra Val d'Ossola, con mio figlio, quindi ogni tanto lo devo anche seguire.
Ma non lo
quindi
sapevo!
Anche mia moglie sta impazzendo, perché con tutti i bambini che abbiamo in giro qua dobbiamo insomma trottare un po'.
Ma quanti anni ha, raccontami?
9 anni.
È bravo?
Ma sì, no, per quello che sia lui, per quello che sta bene, lui è bravo, bravino, si diverte, quella è la cosa più importante. Adesso a quell'età lì, in quelle categorie da piccolini, ti devi divertire. Ecco, devi svegliarti la mattina con la voglia di andare a sciare e di fare le gare per divertirti. Poi dopo il tempo darà modo di capire se sarà la sua strada oppure no, però non sono il papà, diciamo così, stressante, ecco, invasato, che vuole a tutti i costi il campione in casa. No, ognuno fa il proprio percorso, ecco. È bravo in tanti sport, è bravo anche nel tennis, molto bravo, quindi va bene così. Io personalmente dico sempre a tutti che io di sacrifici personalmente non penso di averne fatti, perché mi svegliavo la mattina e andavo a fare quello che volevo fare. Mi divertivo, mi piaceva, mi è sempre piaciuto, mi piace ancora oggi in altre vesti, però non mi è mai pesato, ecco. E questa forse è stata la chiave del successo, no? Perché quando inizia a pesare una situazione, vuol dire che forse che lo fai per forza, o che sei costretto a farlo, e quindi non lo fai con soddisfazione. Quello è un mio pensiero, no? È una mia valutazione che ho fatto nel tempo, e a me questa cosa non è mai successa. Mi sono sempre svegliato la mattina, l'ho fatto sempre per me e per chi, con grande piacere. E poi quando sei dentro, sei molto concentrato in quello che stai facendo, gli anni passano, e molte volte in questo, soprattutto dopo che ho smesso, parlando con tante persone, no? Anche con persone che insomma hanno seguito le gare, cioè il fatto di aver gareggiato per 16 anni consecutivi senza mai uno stop per infortunio, anche leggeri, così, cioè se penso a 16 anni è stata veramente lunga, però sono volati. E prima di quei 16 di Coppa del Mondo ne ho fatti altrettanti da livello giovanile, anche quelli con grande piacere, quindi tornassi indietro li farei mille volte, ecco. Per quello che io mi batto tanto in questo periodo, anche a livello giovanile, vedo molto stress anche nei club, sempre alla ricerca del risultato, anche i genitori, che magari molti genitori cambiano anche club perché non, insomma, quelli fanno i risultati, noi no. Cioè tutte queste dicerie che secondo me lasciano il tempo che trovano, perché comunque a lungo andare poi cosa succede? Che perdiamo tanti, tanti bravi ragazzi, tante qualità, solo esclusivamente perché arrivano a un certo punto e hanno già fatto il percorso da campioni a livello giovanile. Bambini che arrivano con 2 o 3 paia di sci alle gare, io le chiamo le gare del cioccolato, le chiamo così perché dico alla fine le garettine, seppur un evento internazionale, deve essere rapportato secondo me a quello che è il momento. Invece adesso il momento è l'esasperazione, l'arrivare con la tutina da gara da 1000 euro firmata non so da Marcel Hirscher, o magari la sua direttamente, trovata chissà dove, piuttosto che lo sci da gara di chissà chi, come se quelle cose lì ti facessero
andare di più,
fare chissà che cosa. Quindi secondo me deve essere tutto rapportato. Il problema è che adesso si è talmente raggiunto un livello di esasperazione che è difficile tornare indietro, ecco. Faccio un esempio: mio figlio c'ha un paio di sci, ma perché quello che deve essere così, ma deve essere così perché io l'ho fatto, e anche se oggi il mondo è cambiato, perché stanno un po' dando di matto un po' tutti, comunque con un paio di sci fa la gara di coalizione, fa la gara e va a sciare, in giro per le piste, punto. Quest'anno c'è poca neve, quindi un po' di sassi li prende, quindi devo metterli a posto un po' di volte. Però sperando nella neve negli anni futuri, cioè, capisci, cioè, va bene così, se vince vince, se arriva quarto va bene uguale, cioè,
ma glieli fai tu gli sci?
Quando tempo sì.
Ah, che bravo, quando, che bello.
Quando non ce l'ho, c'è lo sci club, comunque fa la loro parte, certo.
Max, ti ringrazio, ti riagguanterò alla prossima occasione. Tieniti pronto per Milano Cortina, io te lo dico.
Perfetto, va bene, mi trovi al solito posto.
Grazie.
Grazie mille a te, grazie.
Grazie mille al campione di sci Max Blardone per essere stato con noi e grazie a tutti per l'ascolto. Mi chiamo Maria Elena Gandolfi, sono giornalista e mi occupo di comunicazione. Per contattarmi potete scrivere a 4chiacchiere@blu.it. Per non perdere neanche una puntata del podcast 4 chiacchiere, clicca su segui. Ciao!